Ok, allora bene, con te, come già abbiamo specificato in apertura di puntata, vorremmo commentare l'articolo che è uscito su Bloomberg Business Week, ma anche su Internazionale, che riguarda il ritrovamento della cosiddetta Bibbia Verde, una prova che, come titola il manifesto, è una prova inverosimile che invece è stata utilizzata dai giudici italiani per condannare a pene molto alte decine di immigrati nigeriani. Come dire, usando appunto questa Bibbia Verde come prova schiacciante dell'esistenza della mafia nigeriana. Vorremmo ripercorrere un po' la storia del ritrovamento di questa Bibbia Verde, un po' anche come è stata utilizzata all'interno dei tribunali.
Sì, allora, questa Bibbia Verde, come ben dici, è stata considerata e scritta da vari media come una sorta di manuale del mafioso nigeriano. Un manuale che sin da subito ha fatto molta impressione, diciamo, perché era estremamente esplicito. Conteneva frasi tipo noi commettiamo omicidi con il sorriso, diceva esplicitamente siamo un'organizzazione criminale dedita a elencando una serie di reati, quindi omicidi su commissione, sfruttamento della prostituzione, eccetera, eccetera. Ed è stata ritrovata nel corso di un raid, insomma, di un'operazione di polizia a inizio 2018, a marzo 2018, e la notizia del ritrovamento è stata resa pubblica, è stata data in conferenza stampa dalla polizia e dalla Procura di Torino a inizio 2019, quindi quasi un anno più tardi, in coincidenza di alcuni arresti di presunti mafiosi nigeriani. La notizia è stata diffusa da tutti i media, fondamentalmente tutte le maggiori testate italiane hanno riportato la notizia del ritrovamento di questa pistola fumante, no? Sulla mafia nigeriana. Addirittura la RAI ha fatto un documentario su tutta l'operazione della Procura di Torino che ha portato al ritrovamento, con uno spezzone che proprio ricostruisce la versione di polizia e procura su come è stato ritrovato questo documento, solo che poi, andando a investigare, appunto, andando a vedere come sono andate realmente le cose, sono venute fuori tutta una serie di discrasie, diciamo, di differenze tra quello che pubblicamente a TV e giornali la Procura e la Polizia aveva raccontato e come effettivamente sono andate le cose. Io, se vuoi, ti inizio a ricostruire un po' la storia, diciamo, di queste differenze.
Sì, la prima cosa che mi viene in mente peraltro è la data di questa insomma, di questo documento, che dovrebbe risalire agli anni 70, mentre invece poi ha un sacco di citazioni di cose uscite molto dopo.
Ecco, sì, allora, visto che hai parlato di data, parliamo per prima cosa della data del ritrovamento, nel senso che la prima cosa importante da tenere a mente è che l'operazione di polizia che conduce al ritrovamento di questa Bibbia Verde è l'inizio del 2018, subito dopo c'erano appena state le elezioni che avrebbero portato alla formazione del primo governo 5 Stelle Lega, quindi avrebbero portato Salvini al Viminale, e c'erano state da pochissime settimane l'omicidio di Pamela Mastropietro e l'attentato fascista di Luca Traini a Macerata contro la comunità nera. Quindi è stato il momento in Italia in cui diciamo più forte si è sentita questa tensione nel cercare di criminalizzare, insomma, l'intera comunità nigeriana, ed è venuta fuori questa prova schiacciante, guarda caso, proprio in questo momento cruciale per la storia politica italiana. Come dicevi tu, i testi, proprio il testo della Bibbia Verde, che è stato spacciato come un manuale contenente i segreti di un'organizzazione mafiosa presunta nigeriana chiamata Mafite, in realtà è integralmente composto da testi copiati e incollati da internet. La data del manuale, contenuta nel manuale, quindi c'è scritto in questo manuale, scritto e composto nel 1978, in realtà contraddice, diciamo, quelli che sono i veri testi che la compongono, perché in parte ci sono interi spezzoni che sono stati addirittura copiati dalla pagina Wikipedia sui riti di iniziazione mafiosi. Quindi c'è la pagina Wikipedia inglese Mafia Initiation Rituals, che è stata presa e copiata e incollata pari pari nella Bibbia Verde. Ma c'è di più. Il testo, diciamo, centrale che compone, perché questo diciamo, è un testo estremamente composito e incoerente, è composto da diverse sezioni che hanno poca relazione tra l'una con l'altra, però c'è un corpo centrale che è una vera e propria costituzione mafiosa. Ora, andando semplicemente a cercare una frase, qualsiasi frase di questo testo su Google, ci si rende conto che in realtà non è neanche una sola costituzione mafiosa, ma sono due costituzioni, e sono due costituzioni appiccicate una dopo l'altra, che appartengono a due gang del Texas e della California, due gang carcerarie statunitensi, che sono state prese pari pari, ed è stato cambiato solo il nome delle gang, che nel concreto si chiamavano una Mexican Amy e l'altra la Nuestra Famiglia, e dove c'era scritto la Nuestra Famiglia, dove c'era scritto Mexican Amy, è stato sostituito il nome dei Mafite, che era, diciamo, l'organizzazione presunta mafiosa nigeriana di cui bisognava dimostrare appunto la natura criminale. Ma in certi passi questo lavoro di copia e incolla è talmente raffazzonato, talmente approssimativo, che rimangono i nomi originali delle gang e dei ruoli, diciamo, all'interno delle gerarchie, all'interno di queste gang nelle prigioni americane, ma rimangono addirittura i numeri di pagina del PDF da cui è stato copiato questo testo. Quindi, diciamo, chi sfoglia la Bibbia Verde vede nel mezzo della pagina dei numeri che sembrano non avere un senso apparente, ma quando si ritrova il PDF originale da cui è stato copiato ci si accorge che sono semplicemente i numeri di pagina del PDF che non sono stati rimossi. Quindi c'è immediatamente, diciamo, salta immediatamente all'occhio la falsità di questo documento, che pure diciamo è saltata all'occhio mio non appena sono riuscito a mettere le mani su questo documento, ma sembra non essere saltata all'occhio di tutto l'apparato giudiziario e anche, purtroppo c'è da dire, degli avvocati difensori di queste persone, fino al punto che poche settimane fa la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza con cui conferma le condanne contro una ventina di presunti mafiosi nigeriani, ed è una sentenza che cita 17 volte la Green Bible, la Bibbia Verde, come un elemento fondamentale di prova, un elemento dall'eccezionale valore probatorio. E quindi c'è davvero da chiedersi come sia stato possibile che questo documento così raffazzonato, così palesemente falso, sia sopravvissuto, diciamo, a un iter giudiziario che ha visto diversi processi che hanno attraversato i tre gradi di giudizio senza che nessuno si sia accorto di questo.
Ma ci chiedevamo com'è che viene utilizzato all'interno dei processi questa Bibbia Verde?
Questa Bibbia Verde ti chiedo scusa, sono un po' raffreddato. Questa Bibbia Verde fornisce fondamentalmente il principale, se non l'unico, riscontro esterno alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Tutti i processi contro i Mafite, che è questa confraternita universitaria nigeriana, i cui membri io non sto difendendo, diciamo, la totale estraneità al mondo del crimine di tutti i membri dei Mafite, però effettivamente è una confraternita in cui alcuni dei componenti si dedicano a delitti di veramente piccolo calibro per quello che emerge dalle carte. Quindi stiamo parlando di piccolo spaccio, piccole truffe informatiche, c'è gente che si comprava le scarpe da ginnastica con delle carte, con delle carte di credito clonate. Ecco, si passa da questa realtà invece a una organizzazione mafiosa. I pubblici ministeri rilasciano interviste dicendo: no, questa è una mafia più feroce di Cosa Nostra, una mafia tanto organizzata come l'Andrangheta, è la quinta mafia più potente del mondo. Queste sono tutte citazioni dalle interviste con le forze dell'ordine che o noi abbiamo fatto o che sono state rilasciate ad altri media. E questo tutto sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il cui nome, diciamo, di battaglia era Oscar. Questo Oscar è un collaboratore di giustizia professionista, praticamente, nel senso che nel momento in cui viene arrestato per mafia nigeriana, aveva già alle spalle almeno 4 collaborazioni con la polizia in casi di droga e di carte di credito clonate. E anche questa volta Oscar viene arrestato e dice io sono pronto a collaborare con voi in cambio di uno sconto di pena. Quindi Oscar inizia a raccontare tutta una serie di storie molto inverosimili sulla natura mafiosa dell'associazione Mafight. Parla di traffici di droga multimilionari, di scambi di droga e armi con l'andrangheta, tra l'andrangheta e la mafia nigeriana. Racconta che le cariche dei Mafight hanno guadagni di 20-30 mila euro al mese, e sono persone che poi invece sono state intercettate mendicando tra i loro amici, facendo una collette di 50 euro per potersi pagare 1000 euro di avvocati anche scarsi, perché non sono riusciti a dimostrare nemmeno che i documenti portati come prova contro di loro erano falsi. Quindi c'è questa totale, diciamo, divergenza tra il racconto e i fatti che vengono fuori. E però che cosa succede? Succede che tutte queste dichiarazioni roboanti del collaboratore di giustizia vengono poi confermate parola per parola dalla Bibbia Verde, che, come dicevamo, è in parte un copia e incolla di internet e in parte appiccicaticcio. Qui e lì ci sono gli stralci che proprio confermano parola per parola i verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia. Addirittura il collaboratore a un certo punto parla di una presunta operazione dedicata al riciclaggio di soldi, che si chiamerebbe l'operazione Mario Monti, e si ritrova nella Bibbia Verde il riferimento, ricordiamo un testo scritto in teoria nel 78, si trova il riferimento all'operazione Mario Monti, che il giudice si è spiegato dicendo: no, allora dobbiamo pensare che ci sia una parte originaria del 78 e poi delle appendici, diciamo, volte a illustrare le operazioni dei Mafight degli ultimi anni.
Gli aggiornamenti, insomma.
Sì, gli aggiornamenti. Però che cosa succede? Che quando si va a vedere come esattamente è stato ritrovato questo documento che doveva fornire riscontro esterno, ricordiamo esterno alle parole del collaboratore di giustizia, riscontro esterno vuol dire che quando un collaboratore di giustizia, un pentito, fa delle accuse, bisogna trovare degli elementi che non abbiano niente a che fare, diciamo, con il pentito, che siano esterni alle possibili, insomma, manipolazioni del pentito stesso per confermare il suo racconto. Ecco, invece, quando si va a vedere come è stato ritrovato questo documento, ci si accorge che di esterno non c'è proprio niente. Se vuoi continuo, o non so se hai qualche dubbio.
No, sì, chiuderei con, cioè, insomma, continua pure per chiudere, insomma, il racconto del ritrovamento, eccetera, di questa Bibbia Verde, poi magari passiamo più alle considerazioni.
Sì, ecco, allora, questa è realmente la parte più, per me, più incredibile. Perché di questa Bibbia Verde, ripeto, aveva parlato solo il pentito Oscar. Quando viene ritrovata, conferma tutto quello che dice Oscar, ma come è stata ritrovata? Oscar, a un certo punto, a inizio 2018, pur essendo in prigione per mafia, essendo stato arrestato nel 2016 e avendo poi ricevuto una condanna a 6 anni, nel 2018 Oscar viene rilasciato di prigione. Miracolosamente, non si capisce bene in virtù di che, però forse un permesso premio, insomma, non è chiaro questo dalle carte. Quello che è chiaro è che lui all'inizio del 2018 è fuori dal carcere. Appena è fuori dal carcere, lui chiede un colloquio con la procura e con la polizia, in cui lui dice: guardate, appena sono uscito dal carcere io ho aperto il mio computer, che da anni, da quando io ero entrato in carcere, era rimasto aperto il login di Facebook di un membro dei Mafight, che non sono io. Quindi un mio amico che faceva parte dei Mafight aveva fatto il login di Facebook, era rimasto aperto il suo profilo, e io, attraverso il suo profilo, sono entrato su un gruppo Facebook segreto dei Mafight, da cui ho appreso che proprio in quel momento, quindi proprio nella settimana in cui io sono stato rilasciato di prigione e ho avuto la possibilità di accedere al computer, erano in viaggio da Lagos verso Roma 2 copie della Bibbia Verde destinate al nuovo don, al nuovo boss dei Mafite. Questo è un documento che, secondo le sue dichiarazioni, può essere solo posseduto dal vertice estremo, insomma dal don dell'organizzazione. Quindi in quel momento c'erano in viaggio due copie della Bibbia Verde da Lagos a Roma, e non solo, ma qualcuno, la persona che l'aveva spedito, aveva postato addirittura su Facebook il codice di tracciamento, il codice di spedizione di DHL. Quindi Oscar fornisce alla polizia il codice di spedizione, con cui la polizia poi va nei magazzini DHL di Roma, quando il pacco arriva da Lagos, e recupera comodamente il pacco. Ora, noi non abbiamo in realtà le copie fisiche della Bibbia Verde, abbiamo semplicemente un PDF con le foto che la polizia scientifica quel giorno scatta a ogni pagina della Bibbia Verde. Perché? Perché, racconta la procura della polizia, la scelta investigativa è stata quella di far arrivare il pacco al destinatario, perché doveva riceverlo un boss mafioso, quindi l'idea era: noi ora lo facciamo arrivare a destinazione in maniera tale da non farlo insospettire sul nostro intervento e poter poi intervenire in un secondo momento. Ora, che cosa si vede invece? Che il destinatario di questo pacco della Bibbia Verde è l'indirizzo di un negozio di parrucchiera a Roma, di una signora di origine nigeriana incensurata, che non viene minimamente attinta dalle indagini. Quindi a parlare con questa signora della polizia non va nessuno. Quindi io ora non voglio dire niente più di questo, ma chiedo a te, in che modo, cioè perché questo pacco, i cui dettagli vengono pubblicati, i cui dettagli di spedizione, questo pacco segretissimo, vengono addirittura pubblicati su Facebook, che deve andare, che deve essere diretto, diciamo, indirizzato a un boss mafioso, perché il destinatario non viene minimamente interessato all'indagine. C'è di più: durante addirittura il processo, una degli agenti di polizia che si è occupata di questa operazione dice: il destinatario è risultato essere una persona assolutamente inesistente. Gli avvocati la incalzano e dicono: ma come inesistente? Sicuro inesistente? E allora a quel punto la gente si corregge e dice: no, non inesistente, noi non lo sappiamo, ma non presente nei nostri database di polizia, quindi una persona di cui noi non ci siamo interessati. Ora, io non appena ho visto l'indirizzo e il nome ci ho messo più o meno 30 secondi a rintracciare questa persona su internet, ed è molto facilmente sono andato a trovarla nel suo negozio di parrucchiere a Roma, dove lei ha detto di aver ricevuto questo pacco, di averlo buttato via e di non essere in nessun momento stata contattata dalla polizia. Non solo, ha detto anche che Oscar, il collaboratore di giustizia, insieme al mittente della Bibbia Verde, frequentavano entrambi il suo negozio di parrucchiera. Quindi c'è questo legame, no, tra il mittente e il collaboratore di giustizia e la destinataria della Green Bible, e che non viene, ripeto, attinta dalle indagini. Quindi questo, diciamo, è tutto il quadro di questo documento che ci è stato venduto come la pistola fumante dell'esistenza della mafia nigeriana in Italia, e le conclusioni, diciamo, le lascio a voi.
Ma probabilmente comunque il boss andava a farsi tagliare i capelli in quello studio. Comunque questa è l'unica
certezza
che mi viene da commentare. Comunque ti ringraziamo per la ricostruzione di questa storia divertente quanto non divertente, insomma, nel suo essere così grossolana, ma anche poi pesante invece nelle aule di tribunale, perché ha portato appunto alla condanna per reati di mafia, quindi per associazione mafiosa, decine di persone, insomma, presunte affiliate a questa Mafite. E insomma, adesso passerei un po' alle considerazioni, partendo però anche dal fatto che comunque ci sono state delle condanne per associazione mafiosa a gruppi organizzati nigeriani già prima della comparsa di questo di questa Bibbia Verde, che quindi sembra essere un pochino, come dire, il tassello mancante per rendere tutti questi processi un pochino più semplici, veloci, efficaci nel così comminare poi delle pene molto molto alte, perché ricordiamo appunto che per reati di mafia il minimo sono 10 anni. Le considerazioni che ci interessa fare così a questi microfoni sono un po' il perché possa essere necessario da un punto di vista politico avere un o creare in questo caso un documento di questo tipo, quindi insomma un po' andando a scavare nelle necessità dei governi e delle magistrature, che possono essere non so, le cose che mi vengono in mente un po' la necessità di mantenere lo spauracchio dell'immigrato e della criminalità organizzata in generale, in particolare insomma di questa nuova mafia a cui tra l'altro si può anche legare un po' il concetto di invasione, che anche Salvini peraltro proprio in questi giorni sta continuando a
Sì, è un ennesimo, vuole essere un ennesimo giustificativo. Secondo te, cioè, oltre o magari l'integrazione, diciamo, a questo discorso, quali sono i motivi di questo accanimento?
Ma quello che dicevate voi, la dinamica della creazione del nemico interno è sicuramente la questione prevalente. Io ricordavo all'inizio il fatto che tutta questa operazione coincidesse nei tempi con l'omicidio Mastropietro e l'attentato di Luca Traini, una campagna elettorale, quella delle elezioni politiche del 2018, che porterà Salvini al Viminale, dominata dalla questione della mafia nigeriana, no? Addirittura Giorgia Meloni scrisse un libro che si chiama proprio Mafia Nigeriana, in cui accusa i nigeriani di ogni possibile nefandezza, dal cannibalismo al traffico d'organi, senza ovviamente che emerga una minima prova di quello che afferma. Ed è stato uno strumento con cui, in parte, come è stato fatto anche notare da alcuni colleghi, Fratelli d'Italia ha spostato le attenzioni dalle varie inchieste per concorso esterno, per associazione mafiosa, che hanno riguardato soprattutto in Calabria alcuni membri proprio di Fratelli d'Italia, quindi spostando l'attenzione dalla mafia italiana e quella insomma problematica per loro a questa presunta mafia di invasori nigeriani, quindi questa mafia estera che è sbarcata in Italia e che sarebbe tanto o più potente che la nostra. Quindi c'è questo significato politico appunto fondamentale di creazione del nemico interno, di spostare l'attenzione dalle questioni nostre autoctone al presunto invasore. E poi c'è anche a livello giudiziario un rafforzamento, perché bisogna capire che i processi penali hanno a che fare sì con, diciamo, la ricerca della prova e la ricostruzione dei fatti, ma hanno a che fare molto, moltissimo con la capacità di fare racconto, no? Con la capacità di raccontare una storia che convinca poi i giudici popolari, e su questo anche la polizia e i PM hanno ricalcato molto, cioè ci hanno detto la Bibbia Verde è stato un elemento decisivo per convincere i giudici che noi stavamo ragionando di qualcosa di vero, perché fino a quel momento è vero che, come ricordavi tu, c'erano condanne ai sensi del 416 bis per mafia nigeriana in assenza, diciamo, di questo manuale, ma a livello di giurisprudenza si tratta di ricostruzioni molto fragili e che possono sempre cadere sotto il vaglio, diciamo, eventuale della Cassazione, perché l'articolo 416 bis del codice penale è un articolo estremamente vago ed estremamente soggetto a interpretazione. Quindi può descrivere organizzazioni mafiose come Cosa Nostra, quasi fuse con l'apparato dello Stato, no? Insomma, gli storici tendono a pensare che la formulazione del 416 bis proposta dal deputato comunista Pio La Torre volesse andare a colpire fondamentalmente la Democrazia Cristiana in Sicilia, no? Un'organizzazione che si giovava del concorso mafioso per mantenere il potere e gestire le attività economiche, però all'estremo opposto, quindi di questo mostro criminale a due teste, una istituzionale, una invece proprio di criminalità organizzata, c'è l'interpretazione del 416 bis che viene dato nel caso della mafia nigeriana, in cui la Cassazione dice i gruppi nigeriani, i gruppi criminali organizzati sono nigeriani, sono mafiosi perché approfittano, diciamo, si approfittano della loro reputazione violenta per ottenere come vantaggio ingiusto. Ovviamente il 416 bis dice che la forza di intimidazione dell'organizzazione deve essere utilizzata per ottenere vantaggi ingiusti, e il vantaggio ingiusto qui sarebbe il prestigio ottenuto all'interno di una comunità di immigrati di una grande città italiana. Quindi diventa quasi intangibile, diciamo, l'aspetto effettivamente criminale dell'organizzazione mafiosa nel momento in cui si dice no, c'è una reputazione di violenza senza che venga neanche dimostrato l'esercizio della violenza da parte della confraternita nigeriana. C'è una reputazione di violenza che i nigeriani usano per ottenere una posizione egemonica all'interno della propria comunità. Quindi non c'è controllo del territorio, non c'è esercizio effettivo della violenza, ci sono solo questi concetti iperfumosi che però attraverso le forzature interpretative dei giudici portano a poter usare la stessa parola mafia per, ripeto, Cosa Nostra e per dei gruppetti di ventenni nigeriani che nel peggiore dei casi fanno una rissa da ubriachi con le bottiglie spaccate.
Sì,
ci sono ordinanze di fermo che dicono la mafia nigeriana, le confraternite nigeriane sono organizzazioni mafiose armate che prediligono come armi le bottiglie spaccate. Cioè siamo a questo, siamo a dire che sono una mafia armata di bottiglie rotte, questo nei tribunali, insomma.
Sì. Beh, insomma, appunto, giusto per ricordare che comunque questa diretta non ha come finalità quella di fare un'apologia, insomma, di tutto e per tutto, di insomma, piccoli, grandi crimini, insomma, a prescindere, cioè nel senso, non so come dire, non è questo un pochino il centro della questione, perché insomma, beh, poi alla fine di fatto tratta di esseri umani e quant'altro, insomma, purtroppo esistono, poi in mano a chi siano, non, come dire, non lo so io, evidentemente non lo sanno neanche tanto bene i tribunali, ma non era un pochino questo il punto di questa diretta, ma insomma, la grande domanda che ci torna anche parlando appunto di queste questioni è per quale motivo è così necessario chiamarla mafia, insomma, questi piccoli barra grandi crimini che siano. E le considerazioni che mi viene da fare, oltre a quella che abbiamo già fatto insieme sulla necessità di avere un nemico interno e di dargli un nome che richiami un grande spauracchio, insomma, del presente e del passato, a me viene anche un pochino così da pensare che i tribunali abbiano necessità di mantenere un apparato che si basa, cioè basa il proprio lavoro tanto e sempre di più negli ultimi anni su i reati associativi, quindi sia di stampo mafioso sia anche di stampo insomma, cosiddetto terroristico, un po' perché l'utilizzo di questo tipo di accuse può portare a delle pene molto molto alte, come anche dicevo prima, sia anche perché sta proprio nell'eccezionalità dei tribunali e del diritto penale italiano, il fatto di avere al proprio interno delle leggi speciali che colpiscono in maniera più forte certi tipi di gruppi, in particolare appunto mafia e terrorismo, no? Quindi la necessità anche di avere qualcosa di più o meno concreto per poter continuare ad avere questa bolla così di eccezionalità all'interno appunto dei propri tribunali e del proprio diritto penale.
Sì, sono completamente d'accordo con la tua interpretazione. C'è un apparato elefantiaco all'interno della magistratura italiana che è l'apparato antimafia della Direzione Nazionale Antimafia prima di tutto e delle direzioni distrettuali antimafia. La Direzione Nazionale Antimafia è diventata Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha avuto le competenze sull'antiterrorismo anche in virtù del lavoro fatto sulle comunità migranti, questo proprio per stessa ammissione dell'ex Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, che ricordava come l'antiterrorismo sia stata data all'antimafia in seguito agli attentati di Parigi del Bataclan e in virtù del lavoro che l'antimafia aveva iniziato a fare contro i cosiddetti scafisti, cioè parliamo dell'arresto massivo dei capitani, dei piloti, dei barconi che arrivavano in Italia. E questo apparato appunto deve pur trovare qualcosa da fare. è un apparato di polizia e di magistratura che ha il compito esclusivo di trovare delitti da punire ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale, cioè un apparato che si regge su un unico articolo del codice penale e ovviamente anche sulle leggi ora antiterrorismo. E gli inglesi hanno un detto che quando tutto quello che hai è un martello, qualsiasi cosa ti sembra un chiodo. Cioè, noi abbiamo costruito, no, questo mega apparato che deve cercare la mafia, deve cercare il terrorismo, e ovviamente la trova, perché è una mega burocrazia che deve giustificare se stessa, trovando, diciamo, nella società esempi di mafia ed esempi di terrorismo, e di dritto distorto come nel caso della Bibbia Verde, li trova.
Sì, è molto interessante il detto inglese, devo dire, me lo ricorderò. Io oserei anche aggiungere che un pochino di più del dover giustificare se stessa per poter continuare a sopravvivere, ma è anche un'arma potentissima anche nelle mani insomma, dal punto di vista, diciamo, della repressione e del controllo sociale. Comunque, Lorenzo, sono le 10:20, noi dobbiamo chiudere qua questa diretta. Ti ringraziamo molto per la ricostruzione, come dire, grottesca e divertente, se guardata ovviamente così come una, insomma, una storiella assurda, ma come dire, che ha invece del preoccupante, appunto, se poi si guardano anche agli effetti giuridici su, insomma, le persone che hanno visto questo presunto documento mafioso utilizzato contro di loro in tribunale. Per cui, appunto, ti ringraziamo ancora e a risentirci.
Grazie a voi per l'invito e grazie per l'attenzione che dimostrate sempre verso questi temi, perché siete davvero quasi gli unici nel panorama italiano. Alla prossima.
Ti ringraziamo. Ciao.